Dunque, opinione pubblica, argomento che abbiamo toccato, sfiorato già più volte, che ci ripone un'altra volta il destro per approfondire un tantino, nel senso che avrete fatto caso che la buona parte delle lezioni fino ad oggi sono stati approfondimenti di quello che c'è sul manuale, perché il manuale, insomma, ripeto, è abbastanza semplice, chiarimenti, ulteriori aperture, recuperi di temi che abbiamo già trattato per cercare di dare un minimo di continuità a tutta la faccenda. Allora, opinione pubblica è uno di quegli argomenti di cui si parla tanto e che spesso e volentieri non sappiamo assolutamente come diavolo definire. Non mi pare una mattina di quello in cui fare domande, per cui vi risparmierò eventuali proposte su una definizione di opinione pubblica. Però abbiamo detto svariate cose fino ad oggi che possono in qualche misura aiutarci a capirla un po' meglio. L'opinione pubblica, per esempio, è uno strumento di controllo sociale, come dovreste forse ricordarvi. Perché uno strumento di controllo sociale? Perché è quella sensazione che noi abbiamo che qualcuno ci stia costantemente guardando, controllando. Quindi andiamo a reintercettare tutto quello che abbiamo detto la settimana scorsa sulla vista, se vi ricordate, no? Avrete fatto caso che quando fate qualcosa di cui sapete che non è lecito, tendenzialmente vi guardate intorno. Non so se avete mai notato, no? Uno tende a darsi un'occhiata intorno e poi fa quello che non dovrebbe fare. Perché si dà un'occhiata intorno? Perché appunto la percezione, il fatto che noi viviamo in un contesto, è comunque presente anche quando del contesto poi non c'è nessuno, in pratica, intorno. È un qualcosa di relazionale che va al di là della semplice presenza. Noi sappiamo benissimo che saremmo, tra virgolette, soggetti a censura, se qualcuno lo sapesse, se qualcuno ci vedesse, via discorrendo. E questo è chiaramente un punto a favore di quello che dicevamo sull'importanza della vista come controllo, no? Nel senso che il sentirsi osservati è qualcosa che tiene a bada per un verso o per l'altro, è qualcosa appunto che ci fa comportar bene, sempre che ovviamente si possa discutere del comportar bene. La sociologia della devianza l'avete fatta estensivamente, quindi non è che ci torni sopra, però vi faccio presente che ovviamente ha a che fare con quel campo di interesse, con quel campo di discussione. È più difficile deviare quando ci si sente controllati, naturalmente, e di conseguenza strumenti che possono sembrare inoffensivi, come possono essere appunto i vari modi di controllo che ci sono oggi, le telecamere, le videocamere, internet, tracciabilità assortite e via discorrendo, necessariamente hanno anche un effetto di controllo. Però non è tanto questo che interessa del concetto di opinione pubblica, perlomeno come la propone nel manuale Rush, bensì la dimensione di spazio pubblico, di spazio di discussione, di istanza di controllo dall'altra parte. Ovvero sia, cosa dice Rush, richiamando tra l'altro in brevissime righe le teorie di Habermas, che sono piuttosto importanti in proposito, che poi critichiamo strada facendo, e richiamando l'importanza della riforma protestante a questo fine. Come vedete, gira gira sulla riforma protestante, ci si torna quasi sempre, perché di fatto è stato uno dei momenti fondanti per quelli che sono i tratti culturali attuali. È stato il momento appunto della nascita della soggettività, di una serie di spunti di riflessione su quello che bisognava fare o meno in ambito pubblico, che fino ad allora non erano assolutamente stati affrontati, per cui l'importanza della riforma non sarà mai abbastanza sottolineata, soprattutto da noi. Che cosa comporta, secondo Habermas, la nascita dell'opinione pubblica? Come accade? Accade soprattutto perché appunto ci sono questi nuovi personaggi che si presentano sulla scena storica, sulla scena pubblica, che sono i soggetti, ovvero sia gente che improvvisamente ritiene di avere voce in capitolo. Fino ad allora c'era stata una tendenza un po' diversa, come vi ricorderete, nel senso che le varie appartenenze al script avevano fatto in modo che fossero solamente pochi a interessarsi di quello che succedeva, che ci fossero una serie di oligarchie, una serie di elite, se vogliamo riprendere anche i concetti paretiani, che decidessero del da farsi. Però questo appunto, come avevamo sottolineato anche 2 anni fa, nel momento della nascita del soggetto comincia a mutare. Se vi ricordate, abbiamo detto che la modernità è la storia dell'affrancamento dalle appartenenze ascritte, ovvero sia il momento, è tutto il lungo processo attraverso il quale noi diventiamo, tra virgolette, padroni di noi stessi, possiamo cominciare a decidere chi siamo, cosa crediamo, cosa vogliamo fare, che lavoro faremo da grandi, eccetera, 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 laddove fino a quel punto era tutta una questione di decisioni prese a monte, ovvero sia si nasceva in un certo contesto, si restava in quel contesto e si faceva ciò che il contesto richiedeva, semplicemente. Quindi questo affrancamento dalle appartenenze scritte porta con sé evidentemente il nascere di opinioni su ciò che bisogna fare. Come abbiamo detto ripetutamente anche qui, il soggetto è colui che appunto deve fare delle scelte, deve decidere cosa è meglio per lui e di norma appunto si forma un'opinione in proposito. Quindi il concetto di opinione è quasi inseparabile dal concetto di soggetto, in effetti. E cos'è l'opinione pubblica allora? In linea di massima l'opinione pubblica è l'opinione che molti soggetti si formano, un'opinione quindi condivisa, relativa a ciò che dovrebbe essere della cosa pubblica. Ovvero sia quindi è uno strumento di controllo nei confronti del governo, per esempio, qualunque esso sia. Perché? Perché l'opinione pubblica ha un'idea dell'interesse generale, in linea di massima si è espressa perché quest'idea dell'interesse generale venisse perseguita e funge da controllo a che quelli che dovrebbero perseguirlo poi nei fatti siano ligi o perlomeno un minimo coerenti con quello che è stato loro detto in sede di voto. Quindi, come vedete, di nuovo torniamo al problema del voto, nel senso che l'opinione pubblica è la matrice da questo punto di vista degli orientamenti di voto ed è il punto, il luogo in cui queste visioni e queste opinioni diverse si confrontano. Come vi dicevo, Habermas nel testo viene ricordato perché è uno dei teorici più importanti. Habermas è l'ultimo esponente vivente ad oggi della scuola di Francoforte. Non è che abbia grandissime affinità teoriche con i suoi predecessori, ma di questo diciamo che è uguale. Però è caratterialmente un razionalista, nel senso che lui tende a mettere l'accento fondamentalmente sull'importanza del dialogo e dello scambio all'interno dei circoli che fungono poi da incubatori dell'opinione pubblica. Quindi qual è l'idea di Habermas fondamentalmente? L'idea è che molti dei soggetti che vengono nascendo sulla scorta dei grandi cambiamenti epocali della riforma e della modernità, si incontrino in determinati luoghi dove discutono. Quindi si confrontano le posizioni, si tenta di convincere gli uni gli altri in modo da creare un consenso che sia un consenso ragionato, informato e soprattutto attivo, ovvero sia un consenso che sia una base poi di analisi, una base di riscontro, una base di controllo, come vi ho appena detto. Dov'è il punto interessante di questo? Ovviamente nel fatto che per poter discutere bisogna avere degli strumenti, bisogna avere una serie di presupposti. Come dicevamo spesso e volentieri, il momento in cui socializzo è solamente il culmine, quando socializzo in senso generale, ovvero se conosco qualcuno, eccetera. Ecco, quello è il culmine di una serie di lunghi processi che dovrebbero avermi formato e messo in grado di socializzare. Qui parliamo di discutere, ma grosso modo l'idea generale è la stessa, ovvero dire quando è che posso discutere con efficacia. Uno, quando ho un'opinione, come abbiamo detto più volte, quindi ne rimassima. Sono un sofista, ma vabbè, meglio che un calcio nei denti che un sofista, diciamo, effettivamente. Quindi, da una parte devo avere una convinzione, devo avere delle idee, devo avere degli ideali, dei valori, eccetera, 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 e devo sapere come questi si articolano, poi vediamo. Ma dall'altra devo avere gli strumenti per farlo. Perché non è che gli argomenti si impongono da soli, salvo in casi particolari in cui appunto ci sono grandi crisi, ci sono grandi problematiche, catastrofi assortite, eccetera, eccetera, e quindi sembra che le cose siano talmente ovvie da non essere manco prese in considerazione. Di solito gli argomenti non si impongono da soli, gli argomenti hanno bisogno di qualcuno che li proponga, di qualcuno che li sostenga, di qualcuno che li difenda. Vi richiamo alla mente il fatto che il vocabolario che sto utilizzando è esattamente lo stesso vocabolario che si usa normalmente per le discussioni di tesi. Ci avete fatto caso. Però bisogna presentare una tesi, bisogna discutere una tesi, bisogna sostenere una tesi, bisogna difendere una tesi. Perché ai tempi c'erano i controrelatori, non i correlatori, che erano quelli che in qualche misura si incaricavano di farti il buccia. Perché l'idea qual era? Che tu avessi un'idea originale e la potessi sostenere, quindi con uno studio di testi, con uno studio di ragionamenti, con l'articolarsi di posizioni, ipotesi, eccetera, a fronte di qualcuno che già, come dire, nel campo ci bazzicava e quindi era in grado di mettere in luce i tuoi difetti e le manchevolezze di questo ragionamento. Quindi vedete che c'è una questione di architettura, no? Il pensiero non è una cosa così semplice. Siccome noi abbiamo in testa delle cose, questo non significa che pensiamo. E chi scrive se ne accorge, normalmente, questo lo dico anche a vostro beneficio, visto che in parecchi state cominciando a lavorare alla tesi. Questo è un problema che va affrontato, perché non è che il fatto semplice di mettere insieme alcune parole, alcune idee, significhi che si pensa. Pensare è un po' più complicato. E Habermas dà per scontato che tutti noi si sia in grado di farlo. E questo comincia a essere un problema, come abbiamo visto più volte, ma come merita di essere preso in considerazione ulteriormente. Perché dopo quello che abbiamo detto delle neuroscienze, dopo quello che abbiamo detto della socializzazione, dei suoi difetti e via discorrendo, credo possa essere abbastanza evidente il fatto che questa capacità di pensiero non è che sia automatica, no? Il problema è questo, ovvero sia noi diamo per scontato tante cose. Diamo per scontato il fatto che sappiamo distinguere le emozioni, diamo per scontato il fatto che sappiamo mettere insieme dei ragionamenti coerenti, diamo per scontato il fatto che abbiamo una ragione efficace e funzionale, però abbiamo visto per altri versi già più volte che spesso e volentieri il nostro essere razionali è un'illusione, è una strategia di protezione. Ricordatevi le derivazioni di Pareto, ricordatevi tutto quello che abbiamo detto sull'importanza delle componenti non razionali nel flusso di pensiero. Tutta questa serie di cose chiaramente tende a mettere un po' in una luce diversa questi momenti di grande ottimismo razionalistico, razionale, come possono essere gli scritti di Habermas. Ovvero sia, il punto è questo: quanto noi siamo in grado effettivamente di ragionare e di discutere? Perché, vi ripeto, ci sono una serie di arti che soprattutto in questi tempi si stanno perdendo. Per esempio la famosa arte della conversazione, sulla quale Habermas punta moltissimo. Non a caso l'arte della conversazione nasce di fatto più o meno a fine 600 per essere poi coltivata estensivamente nel 7 e nell'800, 900 molto meno per certi versi, in certi posti. Perché è vero che il momento storico di cui si riferisce Habermas è un momento storico in cui cominciano a comparire una serie di ambienti molto particolari che prima non c'erano. Nel libro trovate la menzione dei famosi caffè londinesi, trovate la menzione dei salon francesi, che erano dei luoghi dove la conversazione era elevata veramente ad arte, di una serie di società conviviali tedesche, ovvero sia, è evidente che in quel momento storico effettivamente c'era un'effervescenza particolare per quanto riguardava questi discorsi. Questi posti cosa erano? Erano dei posti pubblici, ovvero sia dei posti dove entrava chiunque, come un bar nostro, tra virgolette. E in questi posti cosa succedeva? Vi si rincontravano coloro che appunto leggevano i giornali, che stavano cominciando a uscire, coloro che erano particolarmente interessati alle tematiche pubbliche, e discutevano pubblicamente. Quindi non c'era bisogno di andare in un posto particolare, non dovevi essere invitato con qualche tipo di conciliabolo, non c'era nulla di formale, c'erano dei posti aperti dove chi voleva dire qualcosa relativo all'andamento della cosa pubblica andava e discuteva, un po' come la polis, no? La famosa agora greca, che si moltiplicava, si diffrangeva in una serie di luoghi che avevano di loro anche interessante il concetto di essere luoghi di convivio. Quindi si beveva il caffè, che era appena stato scoperto, perlomeno recentemente è stato scoperto, si mangiava insieme, si attingeva quindi a una dimensione simbolica un po' diversa da quella del dibattito che noi abbiamo poi messo in atto, un dibattito molto più razionalistico, quindi tutta gente in fila che parla e sta spiziare. Questo non era fondamentalmente l'idea, anche e soprattutto perché lì c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta, mentre in un caffè c'era una partecipazione, c'erano dei circoli, no? Forse vi ricorderete che questo accade anche in Italia, il famoso caffè dei fratelli Verri nel 1700, dove si cominciano a porre le basi per la nazione, via discorrendo. Come vedete, sono tutti fenomeni strettamente correlati. la nascita e il consolidarsi dello Stato-Nazione non avrebbe avuto senso senza probabilmente il dibattito del razionale dell'illuminismo, senza una serie di prese di posizione che in quel momento erano fondamentali. Che vi ricordo che l'illuminismo è quello che proclama la pari dignità di tutti, no? E quindi questi ambienti sono evidentemente un'articolazione di pari dignità. Non c'è una titolarità alla parola perché sei nobile, non c'è una titolarità alla parola perché sei ricco, non c'è una titolarità alla parola se non perché hai qualcosa da dire. Quindi è qualcosa di basato esclusivamente sulle tue capacità personali e sull'arte che tu hai di porre i tuoi argomenti, appunto. Perché gli argomenti vanno costruiti, gli argomenti vanno messi in una luce particolare, gli argomenti vanno trattati con certo vocabolario, con certa verve, con certa attenzione. Non è così semplice, né parlare né scrivere. E quindi, come vi dicevo, uno dei punti sui quali bisogna concentrarsi nell'analisi di Habermas, in tutte le varie successive, chi magari dovesse poi affrontarlo, non credo, ma secondo me lì, è questo, ovvero sia il fatto che di fondo la posizione di Habermas è una posizione di ottimismo razionale. Ovvero sia Habermas ritiene che il soggetto in quanto tale abbia delle opinioni, sia in grado di esporle, di difenderle, di portare altri a convergere sulle sue posizioni e via discorrendo. E che questo avvenga civilmente, che è un altro punto di vista interessante, ovvero sia che questo scambio valga in quanto tale, valga fra gente che si sta muovendo sullo stesso livello. Che quindi non ci siano delle interferenze dovute a posizioni di potere sbagliate, che non ci siano dei colpi bassi, che non ci siano tutta una serie di cose che invece purtroppo poi fanno parte della politica, no? Basterebbe andarsi a vedere il Principe di Machiavelli e ci si accorgerebbe che tra le posizioni di Machiavelli e quelle di Habermas purtroppo quello più realista continua a essere Machiavelli, nonostante siano passati svariati secoli nel frattempo. Il punto di Habermas è in qualche misura utopico. No? Habermas si dedica a un'analisi attenta dei riti della conversazione, quindi della scansione temporale, della presa di turno, dei modi attraverso i quali si cede la parola o meno. Io ogni volta che vedo una manifestazione o un qualche tipo di dibattito in televisione sorrido, perché penso a Habermas, vedo quello che fanno, dico che evidentemente c'è qualcosa che non va. Perché? Perché in qualche misura dal nostro punto di vista i vecchi caffè sono diventati le piazze televisive, perlomeno formalmente dovrebbero essere diventate le piazze televisive. Però è evidente che tutto quello che vi ho appena detto circa l'essere preparati, l'essere sinceri, l'essere convinti e via discorrendo con le piazze televisive non è che abbia granché a che vedere. Per cui anche lì vediamo che c'è un progressivo cambiamento, un processo nella società che porta a reinterpretare certi rituali. Certo è che la reinterpretazione che ne facciamo noi è una reinterpretazione che con lo spirito iniziale di questi ambienti e di queste procedure non c'ha molto a che vedere, no? Perché? Perché noi in qualche misura abbiamo messo in atto un meccanismo di delega da questo punto di vista. Ovvero sia, per molti versi noi non ci riteniamo in grado di poter fare quello che si faceva nei caffè. Vi faccio presente che ogni volta che io chiamo una domanda o do la parola a qualcuno, ci sono grossissime difficoltà. Questo ha a che vedere con quello che vi dicevo a proposito del job placement e dell'esperienza di lavoro, ma non è soltanto questo. Tendenzialmente avere la parola è qualcosa che comporta una responsabilità, che comporta una specie di riesame di se stessi, che ti mette di fronte a quelli che possono o meno essere i tuoi limiti. Quindi non voler parlare è comunque un indice. Quello che è interessante è che tutti i comportamenti che noi mettiamo più o meno in atto, anche i non comportamenti, sono interessanti, perché ci dicono cose. Allora, tendenzialmente l'idea generale qual è? Che noi non siamo in grado di intervenire. Per una serie di motivi, buffi, no? Se vogliamo, perché se la nostra cultura comincia effettivamente nel Settecento ed è una cultura che mette l'accento sulla soggettività, sulla capacità, sull'imprenditorialità, in senso molto ampio, ma comunque, quindi sulla possibilità del singolo di fare la differenza, come mai siamo arrivati dopo 300 anni a una percezione del singolo della sua impotenza? Questo è un aspetto abbastanza interessante, tra l'altro vi accenno che probabilmente ne parleremo domani nel lavoro in aula, ma comunque per il momento vi lascio un momento a rifletterci sopra. Ovvero sia, il problema serio, che è lo stesso problema che abbiamo già indicato quando abbiamo parlato di democrazia, se vogliamo, è questo, ovvero sia che la democrazia, l'opinione pubblica, il discorso politico, tutta questa serie di strutture, di processi, di istituzioni contano su una figura umana particolare, ovvero sia su un soggetto responsabile. Siamo sempre lì. Il soggetto responsabile è colui che decide di, come dire, usare il suo tempo per andare in un caffè a convincere gli altri, è colui che ritiene che le sue posizioni meritino di essere condivise e che si possa lottare per esse. Perché è chiaro che il vocabolario che vi ho appena ricordato, quindi il discutere, sostenere, difendere, è un vocabolario polemico, è un vocabolario di guerra, non è un vocabolario di tranquilla cooperazione. È un vocabolario nel quale le posizioni si confrontano e una vince più o meno, o perlomeno riesce a modificarsi meno delle altre per ottenere consenso. Quindi è chiaro che l'ambito politico è un ambito polemico, no? Vi ricordo che polemos in greco significa guerra. Quindi non è che abbiamo bisogno della guerra, di fare la guerra con i fucili, con le mazze, con gli archi e via discorrendo, per avere condizioni di guerra. La condizione di guerra è una condizione abbastanza generale, nel senso che avendo noi un'opinione pubblica comunque divisa in una serie di opinioni, in una serie di varianti, in una serie di direzioni, abbiamo una forte esigenza di sistemi per farle convergere. Perché, come dicevamo, la democrazia è una presa d'atto, evidentemente, del fatto che ci sono diversi modi di vedere cosa? Il bene pubblico, perché l'idea generale è quella. Ovvero sia, la democrazia si interesserebbe, o perlomeno dovrebbe interessarsi, delle concezioni dell'interesse generale e degli strumenti attraverso i quali perseguire queste concezioni. Quindi, come fare a far convergere queste situazioni? Quello è il problema. È chiaro che da questo punto di vista, se vogliamo ragionare per il momento da un punto di, a un livello teorico abbastanza formale, i caffè, i saloni, i circoli, le sedi di partito, le sezioni, tutto quello che esisteva fino a qualche tempo fa erano fondamentali per cosa? Per aggregare le opinioni individuali. No, la politica da questo punto di vista è necessariamente questione di aggregazione di domanda. Perché se ognuno dovesse avere la sua idea e basta, saremmo rovinati, perché saremmo i famosi tot capita tot sentenza dei romani. 65 milioni di votanti, 65 milioni di pareri diversi e non si capisce come fare a venirne a capo. Quello che conta e quello che è importante chiaramente è che queste posizioni, questi valori vengano lentamente aggregati, vengano resi più coerenti, vengano resi minori di numero possibilmente e venga data loro una incidenza possibile diversa da quella che ci sarebbe se fossero soltanto l'idea di uno. Quindi vedete che è chiaro, da questo punto di vista, il fermento democratico del Settecento si rispecchia perfettamente nei circoli, nei caffè e nei saloni, perché quelli fungevano come serbatoio, come livello base della democrazia. Ovvero sia tutti si incontravano, quelli perlomeno tutti, questo è un altro dei problemi, ma comunque insomma la gran parte di coloro che erano interessati si incontravano in questi ambienti, discutevano attraverso questa serie di discussioni, pian piano venivano focalizzate e messe in atto delle posizioni distinte, alternative, sulle quali si poteva poi costruire una campagna politica, una campagna di controllo, una campagna di governo e via discorrendo. Per cui una creazione di democrazia dal basso, quello che oggi si chiama un approccio bottom up, ovvero sia a salire, no, pian piano. Allora che succede? È chiaro che in una situazione di questo genere si applicano tutte le ragioni, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla rappresentanza, per esempio. Perché chi è che diventa rappresentante a questo punto? Diventa rappresentante colui che meglio si è saputo mettere in luce in queste discussioni, che più ha saputo raccogliere consenso, che più è stato convincente, che si è guadagnato sul campo, no? Diciamo, tanto per rimanere nel gergo militare, i galloni della conduzione della campagna. Quindi evidentemente a quel punto, quando ci sarà una competizione politica, i rappresentanti saranno quelli che meglio hanno saputo fare nel momento della discussione e verranno votati rispetto a una rappresentanza piena, come dicevamo prima, perché si saprà quello che hanno in mente, quello che hanno fatto, si saranno visti in azione già e via discorrendo. Quindi, come vedete, da un punto di vista teorico tutto questo è bellissimo, una cosa di meglio. A un certo punto un corpo sociale responsabile e dotato delle necessarie competenze esprime attraverso un costante lavoro di dibattito dei rappresentanti che sono in grado di incarnare al meglio le varie visioni presenti, col voto si decide chi di quale di queste visioni è quella più condivisa, e chiaramente non è che poi questa, una volta che ha preso il potere, rimane lì e fa quello che gli pare. perché questo è un altro punto di vista che oggi gira parecchio, ma che va un po' così articolato, ovvero sia, non è che la democrazia è il governo di chi ha vinto che se ne frega di tutti gli altri, perché non sarebbe lì la questione. È chiaro che questo livello di dibattito che c'è alla base dell'espressione di tutte queste cose va avanti anche dopo, ovvero sia, la democrazia è un luogo costante di dibattito, di compromesso. Tant'è vero che le varie camere sono fatte apposta per dare occasione ai rappresentanti di confrontarsi, convincersi e via discorrendo. Chi è un minimo al corrente di come funzionano oggi i lavori parlamentari sa che già ci siamo allontanati parecchio da questo discorso, nel senso che nei lavori parlamentari non è che c'è il grande oratore che si alza e muove le folle, ci sono una serie di personaggi che si alzano e leggono delle cose che sono state scritte da altri per loro, in omaggio a tutta una serie di dinamiche esterne, e finisce piuttosto lì. Insomma, difficilmente ci si appassiona particolarmente ai lavori parlamentari oggi, a meno che non si voglia vedere una sana gazzarra di quelle proprio da stadio, allora può anche essere una buona idea, ma altrimenti è evidente che il funzionamento delle istituzioni non sta più andando nella traccia di quello che era il progetto iniziale, no? Progetto iniziale invece, appunto, che si rifaceva a questo discorso dello scambio dialogico, per cui da un certo punto di vista le teorie di Habermas e la struttura attraverso la quale egli restituisce questa attività politica in senso alto sono molto interessanti, perché sono formalmente e anche storicamente sono state date in una certa proporzione, e perché ci servono come pietra di paragone per vedere cosa sta succedendo oggi, in effetti, perché è chiaro che noi oggi manteniamo tutte le strutture formali, ma queste strutture formali lavorano e funzionano in modo completamente diverso da quello che era il progetto iniziale, no? Ecco perché, a parte tutta un'altra serie di ragioni, continuiamo a sentir parlare costantemente di riforma costituzionale, perché la percezione del fatto che il testo e il dettato costituzionale siano ormai, come dire, diversi, no, non voglio dire superati, perché superati contiene già in sé un giudizio, tendenzialmente lo eviterei, ma comunque non hanno più grossa rispondenza con quello che sta accadendo, è abbastanza radicata e abbastanza diffusa anche fra coloro che non è che abbiano le idee molto chiare. Il problema è, modifichiamo la Costituzione o cerchiamo di modificare qualcos'altro, perché lì il punto interessante, no? Voglio dire, vogliamo tornare alla Costituzione oppure modifichiamo la Costituzione, perché sono due movimenti che sembrano simili ma poi di fatto non lo sono. Ma comunque, insomma, tornare alla Costituzione implicherebbe un mettere indietro l'orologio un po' complicato, per cui lasciamo la questione aperta. Ad ogni modo, quindi, il problema, come vi dicevo, dell'approccio di Habermas a questo discorso è il problema della pregiudiziale positiva, ovvero sia del fatto che, secondo lui, tutti noi, per motivi non meglio identificati, si abbia a disposizione gli strumenti che servono per poter mettere in piedi una buona democrazia. Come dicevamo la settimana scorsa, se vi ricordate, questo è un punto sul quale merita discutere, nel senso che abbiamo visto che nella società ci sono svariate posizioni, ci sono tutta una serie di interessi, ci sono tutta una serie di competenze che vanno articolate nel modo migliore, con più finezza possibile, perché ci si possa rendere conto di come funziona un corpo sociale in qualche modo, di come questo si esprime, si articola, tende a voler cose, eccetera, eccetera. Abbiamo visto, anzi vedrete nel Rush, che le opinioni sono un argomento estremamente controverso. Diciamo che lo sono sin dall'inizio, perché era uno degli argomenti su cui si intratteneva spesso e volentieri Platone, per esempio, quando dibatteva di doxa, che vuol dire opinione, non a caso uno degli istituti di sondaggi più noto si chiama doxa, perché vuol dire opinione in greco. Allora, le opinioni sono appunto qualcosa di estremamente complicato. Noi sappiamo, noi nel senso proprio noi adesso qui dentro, sappiamo che sono ancora più complicate di quanto non dica il libro, perché appunto nelle opinioni convergono delle considerazioni non razionali, delle considerazioni emotive, delle considerazioni istintuali che non vengono prese in considerazione da Rush. Però già così, senza complicarci l'esistenza più di tanto, sappiamo che queste opinioni sono una materia scivolosa, a dir poco, soprattutto se sopra ci vogliamo costruire una teoria razionale. Come si fa in questi casi? Rush ci propone una serie di categorie, una serie di strumenti attraverso i quali affrontare le opinioni, no? Quindi ci dice, per esempio, che l'opinione è caratterizzata da una direzione. Che vuol dire questo? Vuol dire che, traducendo in sintesi, che nel campo delle opinioni ci sono diverse posizioni. Quindi è difficile immaginare un argomento sul quale le opinioni siano tutte convergenti, ossia si sia tutti d'accordo. In linea di massima c'è, cioè, maggiore o minore varietà, ma comunque si distinguono almeno un paio di punti di vista diversi, se vogliamo essere proprio tranquilli. Ma soprattutto c'è questo altro aspetto, ovvero sia che non è detto che tutti abbiano un'opinione su qualcosa. Questo è un altro punto che è interessante prendere in considerazione. L'avevamo già visto la settimana scorsa, possiamo ritornarci sopra, ovvero sia, è vero che noi tutti abbiamo sempre interesse in tutto ciò di cui si discute? Per carità di Dio, se devo considerare l'interesse che state mostrando stamattina, potrei pure andarmene, se vogliamo essere onesti. Però diciamo che a parte questo, il problema dell'interesse e dell'opinione è un problema serio, ovvero sia, non siamo tutti titolari di un'opinione. Avrete notato quando ci sono dei sondaggi, quando ci sono delle domande, quando vi vengono fatte delle interviste, se vi è capitato, eccetera, eccetera, c'è sempre quella famosissima terza o quarta clausola che dice non so. E spesso e volentieri uno si interroga e dice come non so. Ecco, questo è un modo ottimo per entrare in contatto con la questione. Evidentemente per me, quando io mi interrogo su come è possibile che qualcuno non abbia un'opinione su un argomento, per me quell'argomento è rilevante. Ovvero sia, secondo me è un argomento che meriterebbe, no? Che qualcuno si fosse preso il disturbo di dire qualcosa, di avere un'opinione in proposito. Laddove, spesso e volentieri, il resto del mondo non è d'accordo con me. Ovvero sia, mentre per me è un argomento rilevante, per molti altri non lo è. E questi non ci hanno perso manco un attimo, semplicemente non sanno di che si tratta. Sì. E quindi, non so, spesso e volentieri è un buon indice di quanto un argomento sia considerato rilevante nella pubblica opinione. No? Se tu vai a fare queste rilevazioni ti accorgi che per certi argomenti si arriva al 40-45% di non so. È un numerone. No? Allora è chiaro, come vi dicevo l'altra volta, che bisogna prendere in considerazione questo aspetto, ovvero sia che per tante volte l'opinione pubblica non c'è, o perlomeno è ristretta alle categorie che si sentono chiamate in causa. Come vedete, il processo di convergenza sul discorso degli interessi qui è piuttosto marcato, perché stiamo andando in qualche modo a dire che spesso e volentieri noi abbiamo un'opinione, ma relativamente a cose che ci toccano. No? E meno noi siamo addestrati a ragionare in senso generale, più queste cose che ci toccano sono materiali. Quindi questo già è uno dei punti interessanti, ovvero sia, l'opinione pubblica era, come vi dicevo, un'opinione volta, mirata all'interesse generale, quindi è qualcosa di più o meno astratto, qualcosa di più o meno ideale, no? Quelli che sono i set valoriali, le visioni del mondo e via discorrendo. Man mano che questo grado di interesse verso le alte sfere viene sfumando per una serie di circostanze assortite, abbiamo visto l'economicismo, abbiamo visto il principio di delega sempre maggiore, che succede? Che ovviamente queste opinioni cominciano a concentrarsi su quello che ho a portata di mano, ovvero sia qualcosa appunto che mi crea improvvisamente un disagio, un bisogno, un desiderio, e quindi che, sul quale mi concentro. È pure vero, come vedrete con Engelhardt, che è un altro autore che viene citato nel manuale, piuttosto interessante, che spesso e volentieri l'interesse aumenta per le cose che mancano. Questo era il principio che aveva usato Baudrillard quando aveva detto il re è morto, vive il re, ovvero sia, noi cominciamo a interessarci alle cose quando queste vanno scomparendo, che è successo per l'acqua potabile, è successo per l'ambiente, per l'aria pulita, per tutta una serie di cose che finché c'erano non ne fregava niente a nessuno. Quando hanno cominciato a schiatteggiare, tutti oddio il valore. Quindi questo per esempio è un altro punto di vista interessante. Però come vi dicevo appunto, il problema è questo, ovvero sia che dare per scontato che tutti noi si abbiano opinioni su tutto è una stupidaggine, perché di fatto non è così. Perché questo rientra tra l'altro anche nel principio della conservazione dell'energia. Noi siamo limitati, come abbiamo detto ripetutamente, non abbiamo tempo per seguire tutte le tematiche, no? Non avendo noi tempo per seguire tutte le tematiche, tendenzialmente che facciamo? Ci interessiamo ad alcune di queste, e qui ovviamente la cultura soggettiva torna in gioco, chiaramente, perché maggiore è la mia cultura soggettiva e maggiore per me è possibile interessarmi a qualcosa che non mi interessa direttamente. No? Un problema generale, un problema più ampio, un problema di solidarietà, di fratellanza e via discorrendo. Meno io sono tendenzialmente dotato di strumenti e di conoscenze, più tendo a vedere le cose pratiche, quelle che ho proprio sotto casa, quindi l'ICIRA, l'IRAP e via cantando. Per cui chiaramente qui c'è uno degli snodi interessanti della questione. Però non è soltanto questa la questione, come dicevamo, no? Io ho bisogno di strumenti che mi permettano di elaborare questo sapere, quindi da questo punto di vista la cultura soggettiva non è intesa solamente come contenuto, credo di avervelo detto più volte ma ve lo ripeto, ma è anche una sistematica di costruzione del sapere, una sistematica di evoluzione e di spiegamento del proprio sapere. No? La cultura soggettiva è qualcosa che ti permette di articolare delle opinioni. Quindi il fatto che le opinioni vengano, come dire, abbassandosi di tenore e di diffusione, ci dice anch'esso, da un altro punto di vista, che questa benedetta cultura soggettiva non è che sia diffusissima. E se vogliamo specificare rispetto a questa categoria quello che stavamo dicendo di Habermas, diciamo anche questo, ovvero sia che Habermas dà per scontato che noi si abbia una cultura soggettiva, che è il punto di vista della modernità. La modernità ha sempre dato per scontato, da che è cominciata, che noi si sia soggetti, che noi quindi si abbiano strumenti dialogici, culturali, di conversazione, di contenuto, epistemologici e via discorrendo, e che si applichino questi strumenti all'interesse, al fatto che si vive e via discorrendo. E la politica moderna è questo. Ovvero, cioè, se voi vedete, guardate la politica moderna, vedete che ci si confronta con un universo fatto di soggetti autonomi, portatori di opinioni, che lottano per queste opinioni, che è bellissimo da un certo punto di vista. Peccato che non è granché rispondente alla realtà. Questo è l'unico grosso problema della questione, no? L'abbiamo visto quando abbiamo parlato l'altro giorno delle tasse, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del voto, abbiamo visto in tutta una serie di analisi puntuali delle varie istituzioni. Ci rendiamo conto che queste istituzioni sono, avrebbe detto Montale, ossi di seppia. Sono cose che sono rimaste, che erano concepite in un certo modo, e oggi invece non si capisce più bene a che cosa diavolo servano, tant'è vero che molti non se ne avvalgono, molti non votano, tantissimi evadono le tasse e via discorrendo. Non è semplicemente e soltanto un problema di convenienza. Se vogliamo essere onesti, non si capisce quale sia la convenienza nel non votare, che comunque anche proprio nella concezione più bassa del voto è un modo per cercare di farti gli affari tuoi, se proprio non vogliamo vedere nient'altro. Ma il fatto che molti non facciano neanche questo indica effettivamente una cesura netta rispetto al mondo politico, qualcosa che è proprio di estraneità assoluta, e questa estraneità non era concepibile da un punto di vista del costituente della nostra Costituzione, o comunque di coloro che si sono battuti ai tempi perché ci fosse il suffragio universale, perché tutti potessero esprimersi e discorrere. È ovvio che coloro che hanno fatto la guerra e sono morti per questo ideale non si sarebbero mai immaginato che qualcuno a un certo punto dicesse: sai che c'è, bacio a votare, a me non frega niente. Non era nelle loro corde, non gli sembrava possibile. Il punto interessante è: avevano ragione o avevano torto? Ovvero sia, avevano ragione ai tempi che ci fosse questa fame di rappresentanza, che tutti sarebbero saltati sulla possibilità di esprimersi finalmente come perché pensavano loro, oppure era una pia illusione? Perché questo è un tema abbastanza interessante, no? Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di struttura di valori e di stratificazione, un paio d'anni fa, abbiamo fatto questa osservazione, ovvero sia, c'era una fortissima opposizione al suffragio universale perché le elite al governo avevano paura. E in questo quadro di senso che vi sto proponendo avevano ragione ad aver paura, perché dice: come, questi finalmente possono esprimersi, appena possono esprimersi ci cacciano a calci nei denti, perché vuol dire che hanno capito che li stiamo sfruttando, li abbiamo mandati a morire per motivi insensati, abbiamo tolto l'anima e il sangue. E dopodiché invece, al momento in cui andiamo a votare, questa cosa non succede. Allora certo, per un certo punto di vista, come dicevamo, è un problema di set di valori che ha una sua inerzia, una sua capacità di giustificazione. Ma per un altro punto di vista è anche questo, ovvero sia che molta gente non aveva assolutamente idea o opinione in proposito, e quindi non votava, o votava secondo altri schemi, altri punti di riferimento, altre convenienze, no? Le vecchie clientele. Noi ci portiamo la clientela dai romani, ancora prima addirittura. Cos'è la clientela? È uno spuolo di persone che orbita intorno a un potente e ne ottiene favori, ne ottiene privilegi, ne ottiene ritorni e via discorrendo, e non ha nessun interesse a far sì che questo potente non abbia più potere, anzi, no? Questo chiaramente è un ottimo strumento per leggere anche i rapporti con la criminalità organizzata, no? Quindi per affrontare il tema che abbiamo messo in luce con la scelta del secondo volume, non Gomorra, e il ragionamento su questo. Chiaramente quello che noi osserviamo oggi effettivamente è questo, ovvero sia una serie di clientele anche che si articolano a livello transistituzionale, ovvero sia vanno dall'istituzione pubblica all'organizzazione criminale senza una chiara distinzione. ci sono tutta una serie di scandali che potete vedere sulla stampa corrente, che mettono in luce quanto personaggi di spicco di un'istituzione poi diventino personaggi di spicco anche dell'altra, come ci siano dei contatti, una serie di guastabugli che non finiscono più. Quello che si era definito ai tempi conflitto di interesse è portato alle stelle, ce ne sono una tale miriade che effettivamente c'è da chiedersi se effettivamente ha più senso parlare di conflitto di interesse, perlomeno in questo momento storico qui in Italia. Però l'idea stessa di conflitto di interesse è un'idea che si rifà ovviamente a cosa? Alla separazione dei ruoli. No? Separazione dei ruoli perché? Perché il conflitto di interesse di fatto è un conflitto di ruolo. Ma è un'articolazione economica del conflitto di ruolo, ovvero sia è un qualcuno che, ricoprendo diversi ruoli che hanno diversi interessi, teoricamente non dovrebbe poter fare certe cose. Avevamo detto ai tempi, vi ricordate, il giudice non può giudicare suo figlio, che era la cosa che sembrava più ovvia per tutti, perché è chiaro che se te trovi davanti tuo figlio difficilmente sei oggettivo e applichi la legge in modo spassionato. Ma una domanda per esempio è: come fa una banca a possedere parte dell'istituzione che deve controllarla? Anche questo è abbastanza divertente da vedere, no? E questo succede in Italia costantemente. L'ultimo scandalo che è appena uscito è quello sull'attribuzione della qualità DOC ai cibi, non so se avete letto in proposito. Beh, la gran parte degli organismi che devono affermare e controllare la coerenza dei prodotti con disciplinare è stipendiata da quelli che producono i prodotti. Allora ti chiedi, con quale criterio questi a un certo punto vanno da quelli che li pagano e gli fanno no, guarda che qui stai barando e dentro al Brunello ci hai messo le cartine, come abbiamo scoperto recentemente. Che era un problema di buonsenso anche, perché poi di sto Brunello prima non c'era verso di trovarlo, ma improvvisamente ovunque, tu dici come mai si sono moltiplicati improvvisamente tutti i posti in cui facevano il Brunello, soprattutto quando il disciplinare è estremamente rigido, per cui insomma ci sarebbe da porsi il problema. Poi ti accorgi appunto che quello che dice sì, effettivamente il tuo Brunello viene pagato da quello che fa il Brunello, capisci un sacco di cose, e questo vale per una serie infinita di prodotti, ma non solo di prodotti alimentari, vale per tutta una serie di cose, no? Le famose authorities italiane sono una buffa, cosa buffa perlomeno, nella migliore delle ipotesi. Per cui vedete che anche la figura del conflitto di interessi rientra chiaramente in questo genere di discorso. Conflitto di interessi rimanda a una incapacità di distinguere l'idea di ruolo dall'idea di persona, che dovrebbe essere una delle basi centrali della conoscenza sociologica, no? Ma a noi sfugge questa cosa, in tantissimi casi non riusciamo a renderci conto che il fatto semplice che un criminale occupi una posizione di spicco dentro un'istituzione non vuol dire che l'istituzione è andata male, ma che c'è qualcuno che non ha capito le cose, no? Però di fatto è quello che facciamo. Allora c'è un idiota che fa il presidente da qualche parte e tu decidi che tutta quell'istituzione è da buttare dalla pattumiera. Il problema è che non c'è coincidenza necessaria tra ruolo e persona, no? Il ruolo è una cosa, la persona teoricamente è un'altra, nel bene e nel male evidentemente, non è che c'è sempre un superamento nel bene, perché sennò saremmo un passo avanti. Però comunque insomma l'idea generale è questa. Scusatemi. Dunque, qualcosa da dire su quello che abbiamo detto finora? Vabbè. Allora, riprendiamo un momento la questione dell'aggregazione, che è abbastanza interessante. Credo vi rendiate conto, da un certo punto di vista, che manca qualcosa rispetto al panorama corrente in quello che vi ho detto dell'inizio della democrazia. Qualcuno ha una vaga idea di che cosa sia che non c'è, qualcosa di cui non ho parlato finora? Vi riepilogo rapidamente il discorso, però abbiamo detto che c'è bisogno di qualcosa che aggreghi le istanze, le domande, le opinioni e via discorrendo, perché lasciarle allo stato polverizzato non è utile per nessuno. Abbiamo detto che nel Settecento caffè, saloni e società conviviali tedesche facevano anche questo lavoro. Ma poi? Cioè dal caffè passavamo direttamente poi al Parlamento? Manca qualcosa? Le rivoluzioni, diamo un attimo sul drastico, no? Rimaniamo in ambito democratico. Posto che nessuno metta mano al fucile, cosa succede dopo?
C'è
che
un capitolo dei giornali che parlavano delle proposte.
I giornali possono essere un'articolazione interessante, ma rimaniamo sempre a livello di opinione pubblica. Oggi di fatto chi è che si occupa di aggregare gli interessi e le opinioni? I partiti, decisamente. però dei partiti non c'è traccia, come vedete, perlomeno nella, non c'è traccia neanche nella Costituzione. Nel senso che il processo teorico per il quale si forma il governo democratico rappresentativo, come lo vediamo noi, dei partiti non tiene conto. E questo è uno degli argomenti che nei dibattiti odierni viene normalmente trattato a piedi pari, nel senso che si parla di disciplina di partito per i vari parlamentari, se vi ricordate, no? Si parla di inciuci, di cambiamenti, di volta Gabbana, impicce, imbrogli e via discorrendo. Ma se voi andate a prendere la Costituzione e vedete come dovrebbe essere il lavoro del Parlamento, vi renderete conto che teoricamente il Parlamento è fatto di individui, non di partiti, i quali di volta in volta si aggregano su proposte. Questo è il punto, ovvero sia l'idea che noi abbiamo del Parlamento a livello istituzionale è molto più simile a quella di Habermas che non a quella della realtà. Ovvero sia, perché questo accade? E qui vedete che il principio di delega comincia a farsi abbastanza interessante. Questo accade perché nell'idea generale, nell'idea primitiva, nell'idea che ha portato poi alla democrazia, il rappresentante è autonomo. Se io gli ho dato il mio mandato, se io gli ho dato la mia fiducia, lui non è che poi deve darla a qualcun altro e poi a qualcun altro e poi a qualcun altro, e allora a un certo punto abbiamo i peones, come succede spesso e volentieri, che non hanno né arte né parte, non capiscono nulla di quello che fanno, sbagliano le leggi continuamente, come vediamo accadere oggi, no? Che chi rappresenta un peone? Dov'è il tipo di rappresentanza di cui stiamo parlando? Laddove nel momento in cui c'è una rappresentanza piena, ognuno di questi ha titolo a formarsi un'opinione rispetto a qualche questione importante, e non è detto che debbano essere tutte sempre coerenti, no? Io posso trovare che un certo argomento viene portato avanti meglio a destra, usando le vecchie categorie, oramai lasciano un po' il tempo che trovano, ma abbiamo queste. Posso trovare che un qualche altro argomento viene trattato meglio a sinistra. Non è che ci deve essere necessariamente una pregiudiziale per cui tutto quello che fanno a destra ha senso e tutto quello che fanno a sinistra è sbagliato, o viceversa. Non è questa l'idea di democrazia. Perché, come vi dicevo, non c'è una maggioranza fissa che schiaccia la minoranza, ma c'è un continuo confronto. Quindi su certi argomenti si andrà in una direzione, su certi argomenti si andrà in un'altra, e chiaramente una maggioranza è probabile che ci sia, anche perché altrimenti sono i governi sempre in ballo non reggono, come abbiamo visto recentemente, però questo non significa che debba essere regolarmente e sempre la stessa. Significa che perché t'hai eletto un partito tu debba sempre fare sempre quello che ti dicono quelli che comandano il partito, o ancora quelli che comandano la coalizione della quale il tuo partito fa parte, contro ogni coerenza. Perché poi c'è ovviamente anche un problema di coerenza. Uno dei tratti interessanti che Rush mette in evidenza delle opinioni è che dovrebbero avere una coerenza interna, una qualche forma di coerenza interna, no? Per cui se tu, no, tipo ce l'hai con gli statali che non fanno niente e salti più del 50% delle sessioni dei organi di cui fai parte, c'hai un problema di coerenza, tanto per dire, cioè, difficile che tutti gli altri debbano essere bravi e tu no, se vogliamo essere un attimo più precisi, no? Però questo è quello che succede spesso in banchieri. È ovvio che di fronte a una mancanza di coerenza di questo genere comincia a essere un po' difficile tutto il discorso della fiducia, tutto il discorso del credito, tutto quello che dicevamo prima. Quindi è chiaro che si innescano tutta una serie di meccanismi problematici. Però il problema della coerenza è un problema piuttosto serio, e da questo punto di vista volevo appunto dedicare questa seconda parte alle teorie di Charles Taylor, che è quel filosofo del quale vi ho parlato già più volte, che ho messo online, il cui materiale ho messo online e via discorrendo. Perché mi sembra interessante parlare di Charles Taylor? Perché in quelle poche pagine che appunto trovate sul sito si mette molto bene in correlazione tutta una serie di argomenti dei quali ci siamo interessati in questo corso di lezione e nelle precedenti lezioni, che meritano di essere visti con una certa coerenza, con una certa continuità. Taylor è un filosofo del linguaggio, fondamentalmente, però dire filosofo del linguaggio secondo me è piuttosto riduttivo, anche perché abbiamo visto che il linguaggio è l'argomento piuttosto spinoso, se vogliamo, no? Diciamo che fondamentalmente Taylor è un filosofo del soggetto, e si fa delle domande sui soggetti e chiaramente arriva a una serie di considerazioni estremamente interessanti. molte delle quali vi ho già esposto senza dirvi che erano di Taylor, evidentemente, ma chiaramente non posso che denunciare il suo peso nelle mie lezioni, perché sono degli argomenti che sono effettivamente trattati in modo magistrale. Da dove parte Taylor? Parte dal chiedersi cosa diavolo è un soggetto. E questo è abbastanza interessante, perché, come vi ho appena finito di dire, noi lavoriamo spesso e volentieri su delle pregiudiziali. Diamo per scontato, no? Che uno sia un soggetto. Tutti noi siamo soggetti. E qui la cosa non è invece così evidente, ci dice Taylor, che dedica parte di questo suo grandissimo testo che si chiama Le radici dell'io a decidere, appunto, a definire il soggetto. E Taylor definisce il soggetto come colui che è in grado di prendere una posizione etico-morale. Tant'è vero che c'è un altro piccolo libricino che è stato scritto, che è tradotto un mio, l'autore delle pagine che trovate su Sociologica, che si chiama La topografia morale dell'io, che è interessante, nel senso che l'operazione che fa Taylor parecchi anni fa, quindi non in questo momento di improvvisa riscoperta dell'etica, è esattamente quella di rilegare, di ricollegare soggettività e etica. Okay. Quindi dice Taylor, un soggetto è tale quando è in grado di prendere posizioni etiche, quando è in grado di dire una cosa secondo me è giusta o secondo me è sbagliata, potremmo dire quando ha delle opinioni, se vogliamo arrivare a quello che stavamo dicendo stamattina. Ovvero sia, questo soggetto quindi esiste in quanto capace di scelte, meglio, capace di scelte di valore. Finché un uomo non è in grado di prendere posizioni in questo campo, secondo Taylor non c'è soggettività. Quindi, per un verso o per l'altro, anche in Taylor, se riprendiamo quello che abbiamo detto dei tedeschi, dei tempi e tutte quelle cose, anche in Taylor l'idea che la soggettività venga da sé non è data. Questo salto logico che facciamo noi, per cui tutti sono soggetti, non è verificato. La condizione soggettiva è qualcosa che si conquista, cui si arriva, per la quale bisogna fare qualcosa, non è che viene da sé. Se vi ricordate, era quello che vi avevo detto per la cultura soggettiva. Non è che stare seduti qua dentro vi dia titolo a avere una cultura soggettiva, è un presupposto, è una facilitazione, ma se non ci mettete qualcosa di vostro è del tutto inutile. Non so cosa verrebbe fuori se noi o qualcuno di noi fosse in grado di dare una cultura soggettiva, ma non è che mi piacerebbe molto, se devo essere onesto. La cultura soggettiva è qualcosa che è assolutamente interiore, è qualcosa che vi fate voi. No? Ciascuno di voi si fa la sua cultura soggettiva. Per questo, quando faccio le benalizzazioni delle tesi, vi dico che vi interessa. A me le cose che mi interessano a me me le faccio io. Sono le vostre che sono rilevanti nel momento in cui fate una tesi, quando scegliete di fare un altro esame. E quindi costruiamo dei percorsi ad hoc. Però, appunto, il problema della cultura soggettiva è questo, che non è data, non è automatica, non succede casualmente, ma bisogna in qualche misura impegnarvisi. Allora, dice Taylor, questo deve portare anche a una capacità di giudizio morale, a una capacità di giudizio di valore. No? Come vi dicevo tempo addietro, citandovi questo sociologo ungherese che si chiama Frank Furedi, il quale critica radicalmente l'approccio scientista che c'è oggi in giro, quello che vi dicevo, non ci sono degli argomenti politici sui quali non c'è bisogno di avere dei dati, o non dovrebbe esserci bisogno di avere dei dati, o di decidere esclusivamente sulla base di dati. Quello che conta è se si ritiene che sia giusto o sbagliato farlo. Fine. Questa è politica, non altro. Allora, il problema, dice Taylor, appunto, è questo, ovvero sia io devo essere in grado di prendere queste decisioni. Quando sono un soggetto, come mi comporto? Com'è possibile che io raggiunga questa situazione, questo stato di cose, quando... Come faccio a conoscermi, no? Come faccio a riconoscermi anche, al di là poi del riconoscimento esterno che abbiamo visto più volte. E Taylor suggerisce una visione di questo farsi del soggetto che io trovo molto bella, che si chiama concezione narrativa dell'io. E qui capite appunto perché anche c'è una forte componente linguistica. Perché cosa constata Taylor? Taylor constata che l'idea di narrazione, l'idea di racconto, è un'idea che implica coerenza, una qualche forma di coerenza. Perché nel momento in cui io faccio un racconto, nel momento in cui io racconto qualcosa, i vari passaggi del mio racconto devono essere correlati, cioè deve essere un qualche motivo per cui io dico A, poi dico B, poi dico C. io comincio a dire A, poi dico K, poi dico L, poi dico M, poi dico B, poi dico D, quello che mi sta sentendo non capisce niente. Io non sto raccontando, sto ammucchiando cose, che è più o meno quello che vi dicevo prima a proposito della tesi, no? Questo è anche lo stesso ragionamento che si fa nel momento in cui si scrive. Per cui, dice Taylor, se io sono in grado di narrare la mia storia, io probabilmente sono un soggetto, perché nel narrare la mia storia io le do una coerenza. Dimostro agli altri che quello che ho fatto l'ho fatto per dei motivi, l'ho fatto per delle convinzioni, l'ho fatto perché c'era un filo rosso nel mio agire, che può essere più o meno evidente. Non voglio dire con questo che tutto debba essere concatenato in modo rigido, perché sarebbe ridicolo, ma fra questo evidentemente e le visioni che noi abbiamo oggi nella cultura postmoderna di un soggetto che tutti i giorni si riscopre, si reinventa, è libero di cambiare e via discorrendo, come vedete c'è una certa differenza. Nel senso che quello che dice Taylor è che tu, per avere una dimensione soggettiva, devi avere una coerenza di vita, una qualche coerenza di vita. E questo è molto interessante, non solo per la questione narrativa, ma anche per una questione di prassi. Nel senso che, credo di avervelo già detto più volte, ma è il caso di ribadirlo ancora un'altra volta, ci deve essere coerenza perché certi messaggi abbiano un certo impatto. Come vi dicevo prima, se tu predichi bene e razzoli male, cosa che in Italia si fa nel 95% dei casi, nessuno ti dà retta, ovviamente, perché dovrebbe darti retta. Il momento in cui tu riesci a, come dire, muovere qualcun altro è nel momento in cui tu sei coerente con quello che fai, no? Nel momento in cui tu hai già adempiuto le tue aspettative, se vogliamo tornare alle categorie che usavamo 2 anni fa. Quando tu hai delle aspettative e tu soddisfi queste aspettative, tu hai titolo a chiedere agli altri perché non l'hanno fatto. Solo in quel momento, e questo ci dice Taylor, perché ci dice nel momento in cui tu sei in grado di spiegare perché hai agito, puoi anche chiedere conto agli altri, non prima. È troppo facile chiedere conto a qualcuno senza poter dar conto, no? Taylor invece, siccome appunto sottolinea la dimensione etica di questo agire, ti dice tu prima devi essere quello che ha fatto ciò che doveva fare. Quindi tu devi essere stato coerente, devi aver fatto ciò che ci si aspettava da te, devi essere stato all'altezza delle aspettative. Quando poi sei in questa posizione, puoi anche chiedere a qualcun altro perché tu no, e sentire che ti dice, perché lui ti dirà delle cose e ti dirà: ma come, perché io no? Non potevo io farlo questo? Però io l'ho fatto e tu no. Questo chiaramente implica un nuovo livello di conflittualità, tra virgolette, se vogliamo, all'interno della società, no? Però è chiaramente un livello di conflittualità costruttivo. Uno dei grossi problemi con i quali noi oggi ci troviamo a combattere è che, siccome non c'è nessuno che è indenne, e vabbè, questo sarebbe forse aspettarsi troppo, ma nessuno che è poco indenne, nessuno chiede più conto, tutti lasciano fare, no? Che è in qualche modo un'articolazione ulteriore del famoso liberismo di cui abbiamo parlato estensivamente. Allora tu fa quello che ti pare, perché così il momento in cui io potrò fare quello che mi pare non potrai dirmi niente, che è esattamente il contrario di quello che vi sto dicendo io. È chiaro che nel momento in cui tu sei il primo a essere mancante o manchevole, come diceva Shakespeare, tutto il resto segue, perché che conto chiedi? A chi? Con che autorità? Tutto questo è interessante, no? Questo è il punto. Ecco perché Taylor aggancia l'etica alla politica e alla soggettività in modo ineluttabile, perché tu, se non sei in grado di chieder conto, non puoi far nulla, ti limiti a seguire quello che succede, è quello che stiamo vedendo da quasi tutti i punti di vista. Nel momento in cui tu invece hai fatto ciò che dovevi, nel momento in cui sei tranquillo, sei responsabile, sei cosciente di aver fatto ciò che dovevi, puoi anche chieder conto agli altri. Se vi ricordate, quando ci conoscemmo all'inizio, vi dissi: io faccio quello che devo e vorrei che lo faceste anche voi. A livello di aspettativa questo non cambia, che si tratti di governo, si tratti di classe o di università, l'approccio è esattamente lo stesso. Io devo fare delle cose, io le ho fatte, tu devi fare delle cose, le hai fatte? No, perché? Questo è il punto. Ma se sono il primo io a non esserci, chiaramente, perché come faccio a chiedere conto a qualcun altro? Così quello mi dice: sì, ma io non ho studiato, ma l'incena pari e patta, no? Troppo comodo, non si fa così. Quindi, come vedete, l'accento sulla dimensione etica comporta tutta una serie di questioni che hanno a che fare, che ruotano intorno al concetto di coerenza. Questo è il problema. che è un concetto che viene interpretato normalmente in modo molto meccanico, no? Allora dice il coerente, quindi devi essere in grado di giustificare tutto in modo cartesiano, per cui A, B, C, D. No, non è questo il punto. Il punto è che noi sappiamo benissimo di essere comunque, no? Abbiamo visto ripetutamente che siamo delle soggettività molto mutevoli, molto variabili, molto complesse, perfino troppo oggi come oggi. Però è chiaro quindi che questa coerenza che noi andiamo cercando non è semplicemente una coerenza del sono sempre lo stesso e faccio sempre le cose come si faceva nell'Ottocento o come si immagina che si facesse nell'Ottocento, ma comunque indica una coerenza profonda, un qualcosa che torna, un qualcosa che effettivamente può costituire il filo rosso, che è quello che io percepisco di me, perché io, per quanto, come vi dicevo tempo addietro, sia cambiato negli anni, continuo a riconoscermi. Questo non vuol dire che ho fatto tutte cose coerenti da una fila all'altra, posso avere avuto una serie di deviazioni, posso avere avuto una serie di cambiamenti, essere tornato indietro. La coerenza non è lineare, quello è il punto. Cioè, se noi dobbiamo evadere da un'idea di coerenza lineare per la quale tutto ciò che faccio è costantemente coerente, perché lì a quel punto non ci sarebbe nessuno di noi a esserlo, no? Però se questo da una parte è un tipo di pretesa, dall'altra parte c'è una constatazione che noi facciamo continuamente, ovvero sia il fatto che noi continuiamo a riconoscerci spesso e volentieri, che noi sappiamo di essere sempre quelli, anche se quando andiamo a ascoltare le cassette di quando eravamo piccoli o leggiamo i vecchi diari non riusciamo a capire chi l'ha scritto. Questo non significa però che ci sia uno iato. Ecco. Allora, se io riesco a descrivere questa coerenza, ovvero sia se io in qualche misura ero al comando delle mie azioni o le dirigevo, allora c'è una coerenza soggettiva, allora il soggetto da qualche parte è emerso e ha una sua statura. Se io sono stato vittima degli avvenimenti, non riesco a fare questa operazione di racconto, no? Perché io ho dei materiali da raccontare e con questi materiali miracoli non ne posso fare, per cui è lì il punto. Taylor ci dice che il soggetto è colui che è in grado di raccontare, ovvero sia colui che ha avuto parte nel definire le vicende della sua vita, colui che c'era, no? Contro i determinismi, come abbiamo visto, contro la questione per cui tu agisci mosso da leve economiche, leve psicologiche, leve morali, leve di tutti i generi, altre. No, ci sono queste, ma ci sei anche tu. Allora, se tu c'eri, effettivamente questa cosa è rintracciabile nel tuo percorso di vita e sei in grado di farne un racconto. Per cui, come vedete, la dimensione, la concezione narrativa dell'io ha molti riflessi, non è semplicemente una bella storia, che poi uno riesca a raccontare una bella storia è senz'altro molto interessante, ma è un altro discorso. Che cosa serve per poter fare questo? Silenzio perfetto, direi. Conoscenza, un po' vago, qualcos'altro? Serve una maestria del linguaggio, ecco perché Taylor da questo punto di vista è estremamente legato alla sfera linguistica, perché narrare significa usare le parole, su questo non c'è molto da dire, non si narra senza parole. E quindi Taylor si concentra sui vari livelli ai quali servono le parole. Abbiamo detto di tutto in proposito delle parole fino adesso, ma è il caso di riprendere un attimo la questione, perché credo che vi possa servire in generale proprio per a fine di vita. Le parole servono molto più di quanto noi non crediamo. Io credo che il problema del famoso 8% di senso che viene trasmesso dalle parole sia anche un problema dell'utilizzo che noi facciamo delle parole. Non che immagini che le parole possano dire tutto, perché questo chiaramente ormai dovremmo aver capito che non è pensabile, ma che le parole possano servire per dire molto più di quanto noi non diciamo, di questo ne sono assolutamente convinto. E coloro che amano effettivamente le parole sono d'accordo. Cioè, chi riflette sul linguaggio la senta, perché il linguaggio è una delle cose più difficili da affrontare. Il linguaggio non è quelle quattro stupidaggini che normalmente abbiamo in mente noi, il linguaggio è molto di più. Si accorge effettivamente che senza linguaggio noi probabilmente non saremmo, no? E che noi siamo spesso e volentieri un'articolazione di un linguaggio. Ci sono i più radicali che dicono addirittura che noi siamo parlati più che parlare, ma di nuovo questo vuol dire che la posizione soggettiva scompare. Io francamente non sono assolutamente dell'opinione di accettare questo tipo di proposte, però è chiaro che il linguaggio ci dà degli strumenti, ci dà dei limiti. Vi ricordate la famosa faccenda del letto di Proguste? Beh, il linguaggio è un letto di Proguste, serissimo. Ci sono cose che noi non possiamo dire con la nostra lingua. E ci sono cose che noi non possiamo dire perché non conosciamo la nostra lingua. Questo è il problema. Allora, tra i livelli di ostacolo che ci può creare il linguaggio, uno è, oserei dire, essenziale, ovvero sia, è vero che il linguaggio, certi linguaggi, certe cose non le dicono, non sono in grado. Allora devi cambiare lingua, devi fare qualcosa, devi travolgerla. E i poeti questo lo sanno benissimo. Di fatto la poesia è uno stravolgimento costante della lingua per cercare di dire cose che altrimenti non saresti in grado di dire. Ma un altro problema che invece è più alla nostra portata è che spesso e volentieri noi non abbiamo le parole per dire quello che ci serve, quando queste parole esistono. E questo è il problema, capite? Ovvero sia, una maestria linguistica non è semplicemente un qualcosa che ti permette di articolare bene le tue posizioni, come dicevamo prima. Quello è uno dei punti, dice Taylor. Ma la lingua ti serve anche per altro, ovvero sia ti serve per esempio per conoscerti. E questo l'abbiamo visto quando abbiamo parlato delle emozioni, se vi ricordate. No? Spesso e volentieri noi non siamo in grado di chiamare le nostre emozioni. E quindi non le possediamo, perché vi ricordo che il dare un nome alle cose nelle culture tradizionali è sempre stato un atto di potere, un atto di possesso. Se vi ricordate, Adamo è colui che dà il nome alle cose nel giardino dell'Eden, non è casuale. Il fatto che noi trattiamo il nostro ambiente in un certo modo viene anche da lì, perché noi abbiamo un'idea dell'ambiente come qualcosa che è nostro. Non qualcosa che ci è stato prestato, non qualcosa nel quale siamo ospiti, come dicevano gli indiani d'America, ma è qualcosa che ci appartiene, col quale facciamo cose, perché gli abbiamo dato il nome. Quindi avere i nomi con cui chiamare le cose vuol dire disporre di queste cose, tant'è vero che saprete probabilmente che nei circoli esoterici, nelle società segrete, eccetera, eccetera, valgono dei nomi diversi da quelli che noi usiamo in pubblico. Nelle società tradizionali esiste un nome che nel momento in cui viene conosciuto da qualcuno gli dà potere su di te. E questo è legato esattamente a questo discorso, ovvero sia al fatto che l'idea di avere una parola, di avere qualcosa che è in grado di definire, dà potere su quella cosa. Allora, se noi abbiamo le parole per le nostre emozioni, lei ha tante parole, noto con piacere, mi fa piacere. Se magari se le tiene e le usa poi fuori, non ho più contento. Allora, dicevamo che il linguaggio, da questo punto di vista, è qualcosa che ci permette di conoscerci, ovvero sia ci permette di articolare e di comprendere meglio chi siamo. Certo, possiamo dare a vedere chi siamo in tanti modi, ma comunque avere gli strumenti linguistici per farlo non è una cattiva idea. Per cui noi possiamo, come dire, affrontare inizialmente la costruzione della nostra cultura soggettiva nel momento in cui abbiamo le parole con le quali possiamo descriverci. Non soltanto le nostre passioni, non soltanto le nostre emozioni, ma anche i nostri fini, le nostre aspirazioni, cioè tutto ciò che ha a che fare con quello che abbiamo detto in queste lezioni lo posso ottenere soltanto se ho i termini per farlo. Se non ho le parole, non so. È inutile girarci intorno. Più parole ho e meglio sono in grado di descrivere, più attente sono le mie descrizioni, più sfumate, più ricche sono le mie comprensioni. Meno parole ho e più sono rozzo. È semplice. Purtroppo su questo non c'è molto da girare. Allora che succede quindi? Che il linguaggio, dice Taylor, mi serve inizialmente per conoscere me stesso, ma poi mi serve per farmi conoscere. Ovvero sì, mi serve per tirar fuori da me quali sono le mie opinioni, se vogliamo riprendere quello che abbiamo detto la lezione scorsa. Come vedete, il linguaggio è fondamentale perché possa esistere un qualche livello di scambio, un qualche livello politico. Tant'è vero che Taylor mette strettamente in connessione spazio pubblico e linguaggio, ovvero sia Taylor dice comincia a esistere uno spazio pubblico nel momento in cui noi tiriamo fuori le nostre idee e le mettiamo da qualche parte, cioè il luogo in cui ci sono le idee condivise è lo spazio pubblico. Senza linguaggio non c'è politica, senza linguaggio non c'è diplomazia, senza linguaggio non c'è discorso, non c'è dibattito, non c'è niente. Capite quindi che il linguaggio è una dimensione imperdibile ed essenziale del nostro essere uomini, e capite di conseguenza che meno parole noi abbiamo, meno uomini siamo. Non c'è molto da girarci intorno, non è divertente sentirselo dire spesso e volentieri, ma questo è uno dei motivi per cui tutto si sta impoverendo oggi come oggi, è che abbiamo sempre meno parole. perché pensiamo che le parole siano degli strumenti, perché le parole sono qualcosa che mi serve per, no, a quel punto batte il dito, se io devo far vedere una cosa voglio quello, come si faceva ai tempi, no? Oppure prendo la mazza e do una botta in testa a qualcuno e tanti saluti, questo è essere brutali, barbari in qualche modo, però questo è quello che vediamo. Se voi andate a prendere le ricerche scoprite che prima il laureato medio negli Stati Uniti usciva con una disponibilità di vocabolario di 12.000 termini, oggi ne ha 5.500. Vuol dire che si è perso metà della sua umanità, più di metà della sua umanità. E normalmente, come succede spesso e volentieri, che succede? Che quando servono le parole non ci sono, altro dei motivi per i quali spesso e volentieri non venite a parlare qui. Perché siete i primi a sapere che non avete le parole.
Tanti mezzi di comunicazione che porta lo stesso, però. Cioè, mentre prima magari ero un libro, no?
Mm-hmm.
Ma io potevo apprendere delle informazioni. Adesso ci sono mail,
oh. Allora la vostra collega mette in luce un problema effettivamente che è serio, che è il problema dei mezzi di comunicazione, che di loro non è che aiutino, però come dicevo spesso e volentieri questo non è che sia un alibi particolare, nel senso che i libri non è che l'abbiamo bruciato nel frattempo,
no,
basterebbe, no, come dire, utilizzare il tempo,
no, noi vediamo e c'è la slide,
esatto, ed è uno dei motivi per cui invece vedo i libri,
è un dato di
fatto. Sì, decisamente. Questo non, come dire, il fatto che la cultura si muova in un certo senso è indiscutibile, abbiamo visto che c'è come in modo chiaro un accento costante su questo, una ripresa di senso dell'immagine, c'è probabilmente una volontà, certo, però il problema, come vedete, è questo. Dice la vostra collega c'è una volontà, però questa volontà implicherebbe cosa? Come dovremmo interpretarla? Ragioniamoci sopra un attimo. Ovvero sia che qualcuno si sta dando da fare per privare la gran parte dell'opinione pubblica dei termini che possano esserle utili per criticarlo. E questo, abbiamo detto che, se vi ricordate, 1984, c'è l'appendice sulla neolingua, non so se l'avete mai letta, andatevela a leggere perché è a dir poco profetica. E va bene. C'è la famosa citazione di Calamandrei che sta girando ultimamente sulla scuola e via discorrendo, che anche quella è molto interessante, e va bene. Però il punto interessante ancora di più è che questa cosa dimostra una stupidità di fondo, ovvero sia l'idea che si possa esistere, mantenere una certa quota di umanità pur se gli altri la perdono. Non so se mi spiego, ovvero sia l'idea qual è? Che gli altri non hanno le parole ma io sì. Oh, questo però fraintende radicalmente quella che è la dinamica del riconoscimento. Come diceva Benjamin, come ha detto poi Mongardini recentemente, eccetera. Io riesco a ottenere il riconoscimento solamente da qualcuno che ha pari dignità rispetto a me. No, il fatto che mi riconosca uno schiavo non ha senso, il fatto che mi riconosca un cane è molto piacevole, ma non è quello di cui ho bisogno per la mia identità. Io ho bisogno che mi riconosca qualcuno che mi è pari. Allora, io nel momento in cui io abbasso tutti gli altri, non è che io rimango su, scendo anch'io. Quello è il problema. Quindi il fatto che qualcuno possa pilotare scientemente, cosa che, ripeto, mi lascia un po' perplesso perché implicherebbe tutta una serie di visioni che non vedo a disposizione, ma comunque, il fatto che si piloti scientemente questo tipo di attività per far sì che sempre meno noi si pensi, non è che lascia gli altri liberi e indenni, anche loro non pensano, anche loro sono sempre meno in grado di parlare, anche loro sono coinvolti nel processo, non è che questo processo colpisce soltanto alcuni mentre gli altri ne restano fuori, è un processo che va costantemente in però questo è un processo anche economico da un certo punto di vista, lo possiamo anche leggere in chiave economicistica, no? Nel senso che effettivamente leggere e comprendere è un processo lungo, poco economico, leggere un libro è una cosa stufa, no? Tante cose, non è divertente, quindi andiamo contro spesso e volentieri, voglio dire, poi ci sono dei casi in cui è molto divertente, ma comunque bisogna saperlo fare anche questo, come abbiamo detto più volte, per cui il problema è questo, di fatto noi abbiamo innescato effettivamente dei processi culturali che ci stanno depauperando in nome di una serie di valori che poi sono valori che lasciano un po' il tempo che trovano. Come vi dicevo, il momento in cui io misuro la cultura soggettiva quantitativamente, faccio ridere. Perché non è quello il problema. Se io la misuro quantitativamente, non solo faccio ridere, ma mi metto anche in condizione di essere automaticamente sconfitto, perché vi ricordate, avevamo detto che tra cultura soggettiva e cultura oggettiva c'è sempre uno scarto. Io non posso pensare di conoscere tutta la cultura oggettiva a disposizione, perché non sai manco un computer in grado, oggi come oggi, suppongo, figuriamoci, la mia povera mente. Per cui se io ragiono di cultura soggettiva e cultura oggettiva sulla stessa scala, io automaticamente sono sconfitto. Il che è un comodissimo alibi per dire sai che c'è, allora chi se ne frega, no? Che è quello che facciamo spesso e volentieri. Però quello che è importante è questo, che noi non stiamo vedendo che ci sono delle correlazioni strettissime tra la lingua e il nostro benessere esistenziale, globale, e la convivenza civile, e la politica. Tutto questo è connesso. E tutto questo, dice Taylor, ha a che vedere col linguaggio. Perché solamente nel momento in cui io dispongo dei termini, posso convincere, elaborare, costruire, articolare tutta una serie di cose che sono fondamentali per la politica, o perlomeno erano fondamentali per la politica. Vi ricordo che a Roma, dove l'arte oratoria era centrale, non a caso, una delle discipline più importanti era la retorica. Noi oggi, quando usiamo il termine retorica, lo usiamo soltanto in accezione negativa. Non sappiamo assolutamente cos'è la retorica, noi non abbiamo la più pallida idea, abbiamo soltanto l'idea di uno che dice parole a casaccio, che è esattamente il contrario. La retorica era l'arte di costruire un discorso, ma non solo di costruirlo, l'arte di porgere il discorso, perché i romani, che erano 2000 anni fa, erano molto meno scemi di noi e sapevano perfettamente che per convincere qualcuno e per muovere qualcuno non bastavano le parole. Ci vuole il ritmo, ci vuole l'enfasi, ci vuole la padronanza della voce, ci vuole una montagna di cose per fare un qualcosa di interessante. Senza queste cose, qualunque discorso, il più geniale, è un discorso perso, perché non sta facendo i conti con la complessità dell'ascoltatore. L'ascoltatore è ragione, ma è anche emozione, è anche attenzione che va e che viene, è tante cose. Se io non riesco a colpire la gran parte di queste cose, io non sono un buon oratore. Questo è il problema. Però è chiaro che nel momento in cui io ragiono della parola esclusivamente come strumento ed esclusivamente in chiave razionale, io sto riducendo quella parola all'8% del fatto, di quello che può fare. Perché la parola non è soltanto ragione. E questo è il trucco col quale noi possiamo capire perché il linguaggio è così importante. Perché noi dobbiamo restituire alla parola tutte le altre dimensioni che non sono solo ragione. La parola è molto di più. Questo è il punto. Una parola incarnata è molto di più di semplicemente un'informazione di un concetto. Il concetto è poco. Allora, appunto, come vi dicevo, seguendo Taylor vediamo effettivamente l'importanza del linguaggio, l'importanza costitutiva del linguaggio per la nostra umanità, per il fatto di essere quello che siamo, perché soltanto attraverso questi strumenti noi siamo in grado di dire ciò che siamo, agli altri e a noi stessi, entrambi. Perché è troppo facile dire io so, sì, so cosa sono, però non riesco a dirlo. No, non lo sai. Se non riesci a dirlo, non lo sai, in linea di massima. Se non sei riuscito a trovare una metafora, se non sei riuscito a trovare un'immagine, se non sei riuscito a trovare un sistema qualunque per definire ciò che sei, tu non lo sai, hai soltanto un qualcosa di informe dentro di te che lascia il tempo che trova, che è quello che succede normalmente quando vediamo appunto in sede d'esame spessissimo. Quante volte in sede d'esame dici non trovo le parole? Grazie, lo so, è ovvio che non trovi le parole. Se non leggi, se non studi, le parole non le trovi, ma che non è che qualcuno te le dà così gratis. Le parole vengono da prassi, vengono da disciplina, vengono da applicazione, vengono da tante cose, da passione anche, evidentemente. Però se non fai tutte queste cose, le parole non le hai e non fai buoni esami, non fai buona impressione, non fai buon niente, lavori male, perché è chiaro che anche il lavoro ha una sua importanza da questo punto di vista, soprattutto nel momento in cui, e vedete come le cose sono circolarmente connesse, soprattutto nel momento in cui si magnifica l'importanza del lavoro di gruppo, come vi dicevo, il lavoro di gruppo è fondamentale che qualcuno sia in grado di spiegarsi con gli altri, perché altrimenti che lavoro di gruppo è? Il contributo al gruppo come lo porti se non attraverso delle parole? È chiaro che se usi le formule, sempre le stesse formule abusate, stranite, lise, che vengono utilizzate normalmente, il gruppo è vuoto, non funziona, non dice niente, perché quello è, come dire, assolutamente e semplicemente facciata. Il problema è che appunto perché tu possa dare un contributo originale al gruppo, a te stesso, alla tua vita, alla tua compagna, via discorrendo, tu devi avere le parole per poterlo fare. Fatte salve tutte le altre cose che abbiamo detto circa il fatto che appunto la nostra comunicazione è anche non razionale. Però attraverso questo anche non razionale noi non dobbiamo dire che le parole non servono, ma dobbiamo accorgerci che le parole sono anche di più di quello che noi normalmente immaginiamo, e finché noi non riscopriamo questo spessore ulteriore delle parole rimaniamo in grado di dire poco, di dire quello che dicono tutti, quindi di essere costantemente frustrati, di essere costantemente in percezione di qualcosa che manca, che si sarebbe potuto far meglio, che si sarebbe potuto dire meglio, che si sarebbe potuto essere meglio. Questo è il punto. Quindi ovviamente ne discende un'esortazione abbastanza marcata a leggere qualsiasi cosa, non mi interessa che leggiate i miei libri, proprio non è quello il problema, ma leggete narrativa, racconti, romanzi, articoli, quello che volete, ma dovete leggere, perché senza le parole non siete, anche se un po' estrema come posizione, ma di fatto direi che questo è quanto. Quindi, ricapitolando, per Taylor alcuni elementi fondamentali: l'io esiste quando è in grado di prendere una posizione nel panorama valoriale e morale. Questo succede quando l'io è in grado di raccontarsi con coerenza, perché la coerenza nel racconto è segno del fatto che le scelte sono state fatte in omaggio ad alcuni valori. Questa coerenza, come vi dicevo, non è necessariamente una coerenza lineare, anzi, in linea di massima non è una coerenza lineare, perché abbiamo visto che noi cambiamo durante il giorno, cambiamo durante l'anno, cambiamo durante la vita, cambiamo costantemente, ma nel cambiamento noi continuiamo a essere noi. Quindi, come vedete, anche qui dobbiamo applicare la logica inclusiva, una logica una logica che accetti il fatto che io, pur cambiando, rimango lo stesso. Se io dovessi accettare una logica out-out, dovrei andare automaticamente in diagnosi di schizofrenia. Allora tu sei matto, perché l'altro giorno avevi questo, poi hai fatto questo, poi hai fatto quest'altro, evidentemente non c'è stai con la testa, che è uno dei modi attraverso i quali stiamo affrontando il problema, evidentemente, no? Nella nuova specifica diagnostica che stanno per pubblicare negli Stati Uniti per le malattie mentali, ci sono tutta un'altra serie di sindromi nuove, che noi stiamo ospitalizzando tutto tra una cosa e l'altra, stiamo medicalizzando qualunque comportamento, perché se continuiamo a ragionare in una chiave appunto alternativa, c'è poco da fare, sono tutte sindromi dalla prima all'ultima, no? Però noi vediamo benissimo che ci sembra di essere normali, gli altri ci ritengono normali, eppure la nostra coerenza è una coerenza un po' così di campo, non una coerenza lineare. Quindi dobbiamo accettare la complessità nella capacità di descriverci, questo è il punto. Però chiaramente questo non vuol dire che non ci sia un limite, perché altrimenti dopo usciamo da una qualunque forma di coerenza e non siamo più soggetti. Questo ci dice Taylor. Quindi io, per essere un soggetto, devo poter trovare una logica che descriva i miei avvenimenti e le mie azioni. Una volta che ho fatto questo mi mette in una posizione tutto sommato solida e anche proattiva, ovvero sia io sono in grado di chieder conto. E nel momento in cui posso dar conto di me, posso anche chieder conto all'altro del perché lui non l'ha fatto. Quindi divento scomodo, ovviamente, perché non è detto che io debba necessariamente chieder conto, però comunque il mio poterlo fare è percepito dagli altri. Gli altri sono a disagio. Tu diventi un esempio che dimostra che si può fare diversamente. E questo è il punto della questione. E soltanto così riesci a mettere in atto una trasmissione valoriale, soltanto così riesci a incarnare veramente quei famosi valori di cui parli, che sono molto facili da proclamare, no? Ma non sono così altrettanto facili da seguire. Per esempio, c'è un'espressione inglese bellissima che è quella che dice to give lip service, vuol dire qualcosa soltanto a voi, ovvero sia usare le labbra per fare servizio a qualcuno, per fare omaggio a qualcuno, e basta. Quindi oltre le labbra non c'è nulla, figuriamoci. Ed è quello il punto della questione, però sia con le labbra siamo in grado di dire qualsiasi cosa. Il problema è che quando riusciamo a vestire di carne ciò che diciamo, quando riusciamo a essere quelli che l'ha detto e l'ha pure fatto, a quel punto abbiamo un altro tipo di influenza, un altro tipo di capacità, un altro tipo di protagonismo nell'ambito sociale. Per fare questa cosa, però, ci dice Taylor, non c'è solamente un livello di attenzione alla lingua, al linguaggio. Il linguaggio, da questo punto di vista, è molto di più, perché il linguaggio è qualcosa che nello stesso tempo mi permette, uno, di conoscermi, quindi di individuare i miei aspetti più o meno positivi, perché vi ricordo, qui non stiamo parlando di una cosa che è sempre rose e fiori, assolutamente. Stiamo parlando di una presa di coscienza dei nostri limiti, dei nostri difetti, delle nostre manchevolezze, come dei nostri pregi, perché a quel punto, di nuovo, funziona in tutte e due le direzioni la questione. È troppo comodo dire che quando ho colpa, ha colpa la società, e quando invece ho fatto bene qualcosa, è grazie a me, perché non si capisce su che base funziona. O è sempre la società, oppure devi cominciare a fumare un attimo la questione, no? Se io non sono in grado di accettare le mie colpe, non sono neanche in grado di prendermi i miei meriti. Per cui ho bisogno di poterlo fare. Per poterlo fare devo conoscermi nel bene e nel male, come vi dicevo, quindi attività particolarmente poco divertente. Il famoso conosci te stesso, del quale abbiamo parlato estensivamente, è questo. E non è facile, esattamente perché spesso e volentieri ha a che fare col prendere atto di cose che non vorremmo. tutto lì. E ci piacerebbe essere perfetti, ci piacerebbe essere fantastici, ci piacerebbe essere originali, ci piacerebbe essere brillanti, tante cose. Però a stringere spesso e volentieri sappiamo benissimo che in alcune di queste non è che siamo né così fantastici né così brillanti, vi discorrendo. Il paradosso è che soltanto attraverso questo riconoscimento diventiamo effettivamente originali. Perché è solamente nel momento in cui ci si conosce bene che si è qualcuno particolare, diverso dagli altri, perché altrimenti è uno stereotipo, sempre la stessa cosa, no? Tutti bravi, tutti buoni, tutti eccezionali, una noia mortale, se vogliamo anche da questo punto di vista prendere. Per cui primo questo, secondo poi, dopo essermi conosciuto, fare in modo che gli altri mi conoscano, che non è la stessa cosa, non è automatico, capite? Perché effettivamente l'intraconoscenza può anche contare su altro, può contare sull'intuizione, può contare su una percezione non troppo chiaramente articolata, ma comunque può contare su un certo tipo di riconoscimento e di presa di coscienza, ma l'espressione verso l'altro no. L'espressione verso l'altro ha bisogno di parola, ha bisogno che l'altro abbia tutti gli strumenti necessari per capire. E questo, riportandolo alla tesi, è una cosa che dovete fare, dovete pensarci, perché spesso e volentieri si vede che voi sapete cosa volete dire, il problema è che non l'avete scritto. Allora, se tu non sai quello che c'è nella testa di quello che ha scritto, non capisci un accidente di quello che c'è scritto. Il punto è questo, voi dovete fare in modo che l'altro capisca tutto il vostro processo. Quindi anche le cose che vi sembrano ovvie vanno esplicitate, perché il vostro ovvio non è l'ovvio del lettore. Questo è uno dei motivi per cui scrivere è complicato. Perché voi date per scontato che tanto l'altro capisca. No, non è quello lo scontato che dovete dare. Voi dovete dare per scontato che l'altro non capisca, non sappia. Voi dovete dirglielo, siete voi quelli che parlano, non un altro. Quindi è vostra responsabilità fare in modo che l'altro abbia gli strumenti e le concezioni e i chiarimenti sul vostro modo di pensare, che non è detto che lui abbia. Perché dovremmo stare nella vostra testa? Non c'è nessun motivo, al di là del fatto che già c'è state poco voi, per cui figuriamoci. Ma il problema è questo, non si può mai pretendere che gli altri sappiano quello che tu intendi, perché non è giusto, non sta scritto da nessuna parte, tu non sei né trasparente né tantomeno geniale nel tuo comunicare, per cui tu devi fare in modo che l'altro capisca, e scrivere così è faticoso, perché implica delle ripetizioni, implica il fatto che spesso e volentieri ti accorgi che certe cose che ti sembrava hai capito perfettamente non ci sono, e quindi quando le vai a scrivere non ci riesci, quindi devi tornarci sopra e devi ricominciare, perché questo è il punto, no? Allora è questo il punto, quando tu sei in grado di mettere in campo una comunicazione lineare, trasparente, chiara, sai quello che stai dicendo. Ve ne sarete accorti tutti anche in sede d'esame, che in certi casi riuscite a parlare bene. Perché? Perché quell'argomento l'avete capito, perché ci avete lavorato sopra, altri argomenti no. Vi ricordate spezzoni, un pezzo di qua, un pezzo di là, una cosa che mi hanno detto, una cosa che ho sentito, eccetera, eccetera. E questo si vede in modo evidente nel momento dell'esame, salta all'occhio. Quello, quando vi dico che la disponibilità della materia è importante, io intendo questo, intendo qualcuno che è in grado di parlare di materia in modo chiaro, coerente, che mi dimostri che lui ha capito e è in grado di spiegarmelo, perché se non sei in grado di spiegare una cosa, non l'hai capita, non l'hai capita bene perlomeno. Quindi, la vecchia esortazione studiare ad alta voce, ripetere ad alta voce a qualcuno, non è casuale. È così, perché nel momento in cui ripeti a qualcuno alta voce, quello ti guarda e ti chiede una concezione narrativa, ti vuole capire, perché sennò si rompe le palle. E quindi tu sei lì e devi trovare gli strumenti, li cerchi, li trovi, e quando la trovi poi ce l'hai, e quindi quella materia, quell'argomento lo sai. Questo è il trucco dell'esame, è lo stesso trucco dello scrivere, è sempre la stessa storia. Il problema è che noi spesso e volentieri su questo ci saltiamo a piedi pari, sono aspetti che non ci interessano perché sono noiosi. Anche, sono questioni di disciplina, sono questioni di sofferenza spesso e volentieri, perché appunto ti sei di fronte ai tuoi limiti, ti sembrava che quell'argomento fosse chiaro, invece non è chiaro, ancora non lo è, devi tornarci sopra, ancora e ancora, e trovare le parole giuste, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è purtroppo anche il modo per farsi capire. Però nel momento in cui ci riesci, a questo punto stai costruendo qualcosa che va ben al di là di te e di lei o di quelli che sono coinvolti nel discorso, perché a quel punto hai costruito uno spazio pubblico, ovvero sia lo spazio dove dei contenuti chiaramente espressi possono essere confrontati e sui quali si può discutere, come diceva Habermas, no? Quello è il momento in cui tu puoi discorrere, puoi discutere. Quando ci stiamo capendo, perché se no tutto si dà per scontato e nulla viene fuori. Rimaniamo tutti nelle stesse posizioni, usiamo sempre tutti gli stessi slogan, le stesse parole vecchie e sfibrate e via discorrendo. Quindi questo per dirvi quanto il discorso dell'opinione pubblica dia per scontato una serie di cose che invece non sono scontate. Questo è il punto, capite? Perché esista un'opinione pubblica del genere di cui si parlano le teorie, ci deve essere un lavoro a monte che non finisce più. Potenzialmente e probabilmente ci devono essere dei processi di socializzazione che funzionino, dei processi di educazione che funzionino, una profonda riforma del come fare la cultura, perché è quello il punto. Perché noi stiamo privilegiando i contenuti e non stiamo privilegiando gli strumenti, e i contenuti passano, mentre gli strumenti no. Qui è questo uno dei grossi problemi della questione. Ci vediamo domani.